chi viene al cinema.
Penultimo appuntamento per questa prima stagione di Indovina chi viene al cinema, il nostro osservatorio speciale su cinema e televisione. Ma non vi abbandoneremo durante l'estate e vi segnaleremo comunque le più interessanti uscite in sala. Ben ritrovate e ben ritrovati da Moira Bubola.
E da Alessandro Bertoglio. Oggi puntiamo in alto, oltre le stelle, perché c'è solo un film a debuttare ed è uno dei più attesi dell'anno. Ecco il trailer.
Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi è...
Capisci quello che dice?
Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
Io invece sì.
Che mi sta succedendo?
Le persone hanno fame di verità.
Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
Stiamo parlando ovviamente di Disclosure Day di Steven Spielberg con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colman Domingo. All'inizio per il grande regista americano c'erano gli incontri ravvicinati del terzo tipo, poi quella fiaba dolcissima di E.T. l'extraterrestre o la guerra dei mondi. Il ritorno alla fantascienza, quella con gli alieni e i dischi volanti di Steven Spielberg, si realizza ora con questo Disclosure Day, che trova il suo ampio e meritato spazio nelle sale anche senza la promozione con il tappeto rosso di Cannes, dove si pensava facesse passerella, ma così non è stato. Poco male. Il giorno della rivelazione, questo è il titolo in italiano, racconta della traumatica scoperta da parte dell'umanità che non siamo soli, anzi, gli alieni sono stabilmente sulla Terra. E attraverso una conduttrice del Meteo TV, Emily Blunt, che improvvisamente sembra posseduta ed emette strani suoni gutturali, ecco che gli alieni si palesano. Lo strano messaggio, che cattura l'attenzione di milioni di telespettatori, attiva anche un gruppo di persone che sembrano sapere cosa stia succedendo e vogliono renderlo noto alla popolazione, mentre un altro gruppo di persone cerca di sabotare questa presa di coscienza, collegati ad una macchina per il controllo del corpo. Insomma, ci ha messo davvero di tutto Spielberg e ha realizzato un viaggio cinematografico tra paure e cospirazioni. Il regista ci ha tenuto a mantenere il più segreta possibile la trama. Dunque, appuntamento in sala.
Indovina chi viene al cinema.
Ha un suono vagamente retro, ma la canzone di oggi è firmata da una ragazza londinese di nemmeno 21 anni. Lei si chiama Sienna Spiro e ha conosciuto la prima fama nel 2021 pubblicando diversi video su TikTok. Il suo album di debutto nel 2025 è diventato un successo internazionale e una sua canzone inedita, quella che stiamo per ascoltare, è stata scelta per la colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Si intitola Material Lover.
Can't do it like me. When it's all going up like a burning fever.
Federico Gironi è una delle penne più note della critica cinematografica italiana. Ha cominciato a lavorare per ComingSoon.it, uno dei principali portali dedicati alla settima arte, e nel tempo è diventato, insieme al direttore artistico Alberto Barbera, il co-curatore della sezione Venezia Classici della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Fa parte della giuria che assegna i premi David di Donatello e ha pubblicato alcuni saggi su grandi nomi del cinema, da M. Night Shyamalan ai fratelli Vanzina, da Powell e Pressburger alla storia del cinema americano post 11 settembre. Anche a Federico Gironi abbiamo ovviamente chiesto come e quando sia nata la sua passione per il cinema.
La mia passione per il cinema nasce da bambino fondamentalmente, e in realtà non tanto frequentando la sala, per quanto io abbia dei ricordi abbastanza forti delle prime esperienze in sala. Mi ricordo una volta che andammo a vedere, allora lì ero veramente molto piccolino, L'impero colpisce ancora, e rimasi sconvolto da questo finale sospeso, per esempio, è un ricordo forte che ho. Però erano tempi in cui il cinema in televisione era frequente, e io, passando per una serie di motivi molto tempo in casa e avendo dei genitori appassionati, vedevo tantissimi film in televisione, e quindi così piano piano è nata la passione.
E invece il lavoro di giornalista e di critico come è arrivato?
Per un periodo della mia vita ho pensato che fosse arrivato per caso. Poi invece, mettendo insieme i pezzettini, ho capito che è stato il frutto di un percorso in qualche modo coerente. Io ho studiato a Roma, in Italia, scienze della comunicazione. All'inizio non avevo realizzato, perlomeno, che il cinema fosse il mio punto di interesse principale, che poi in realtà si è concretizzato anche nel corso degli studi. E ho fatto una tesi che riguardava il cinema, ho scritto una tesi sul cinema di Hong Kong degli anni 80 e 90, e dopodiché, quando sono uscito dall'università, comunque aperto a versanti professionali molto molto ampi, ho avuto la fortuna di cominciare a lavorare piuttosto in fretta per ComingSoon, che è l'azienda con cui lavoro tuttora, e da lì poi è proseguito tutto, è nato tutto quello che poi è venuto.
Tu dal 2020 sei co-curatore di Venezia Classic.
Sì.
Come definiamo un film classico?
È difficile definire un film classico. Mi piace pensare, visto che come critico mi occupo del cinema contemporaneo e come, insomma, curatore e selezionatore di festival in questo momento della mia vita mi occupo invece appunto del cinema del passato, mi piace pensare che il cinema classico sia quel cinema che ha superato la prova del tempo, perché noi vediamo tantissimi film oggi che escono, che a volte magari ci possono anche sembrare rilevanti, ma non sappiamo, no, se di qui a qualche decennio quella rilevanza la manterranno. Ecco, per esempio, nel lavoro che faccio e che facciamo per il Festival di Venezia, cerchiamo di ritrovare o i grandi capolavori del passato, che quindi ovviamente la prova del tempo l'hanno superata, magari film che in una primissima battuta erano stati accolti anche in maniera, no, controversa, o anche appunto dei film del passato meno noti che però riescono ad avere ancora una loro rilevanza, sia dal punto di vista cinematografico, sia per quelle tematiche che affrontano e le istanze che portano allo spettatore.
C'è un lato positivo dei festival, che ci sono tanti giovani che ci vanno, però questi giovani poi in sala ci vanno molto meno, vanno soltanto a vedere poche cose.
Allora, questo è verissimo, perché sì, è vero, ai festival incontriamo tanti ragazzi giovani, molto appassionati. Per esempio a Venezia Classici a me fa molto piacere vedere che le nostre sale siano molto frequentate dai ragazzi. Il consumo in sala e il consumo però, diciamo, quotidiano dei quelli che possiamo chiamare i giovani oggi è una cosa piuttosto controversa, perché il consumo in sala è molto basso, ma in realtà è molto basso il consumo in generale, soprattutto per quello che riguarda il cinema del passato. C'è una quantità di offerta talmente ampia e talmente pressante, secondo me, sulle nuove generazioni, che loro, pur avendo praticamente tutto a disposizione, a differenza di quanto accadeva per esempio a me quando ero studente o quando ero un giovane appassionato, fanno molta fatica a trovare o il tempo o la lucidità mentale per recuperare. Però c'è anche da dire che appunto o le sezioni classics dei festival o anche le riedizioni in sala dei grandi classici del passato attirano molto il pubblico giovane. Perché sono proiezioni che hanno natura di evento, e credo che oggi, non so se sia un bene o un male, devo dire, ma per portare il pubblico in sala bisogna in qualche modo ammantare, no, la proiezione dell'aura di evento, che è questa parola che si usa tantissimo, non si sa bene che cosa voglia dire in realtà, però insomma tant'è.
Tu hai scritto dei saggi,
M. Night Shyamalan, Ivan Zina, Power e Pressburger, grandissima retrospettiva a Locarno qualche anno fa, gli Stati Uniti dopo l'11 settembre. Io vorrei parlare, prendendo spunto da Shyamalan, del boom incredibile del cinema thriller horror, di quel genere lì, che è di casa anche ai festival, e ogni film che esce in sala comunque il suo pubblico e il suo budget se lo ripaga.
Ma qui sfondi un po' una porta aperta con me, perché io sono un grandissimo appassionato di cinema di genere, essendo la mia formazione cinefila sia da autodidatta, sia poi nel corso degli studi che ho fatto, molto poco autoriale in senso classico, io sono cresciuto con cinema di genere, che trovo spesso sia il modo più interessante che ha il cinema per ragionare sul mondo e sulla contemporaneità. Per esempio, io vado sostenendo da tempo che se fossi meno pigro dovrei scrivere un libro che racconti la storia del Novecento solo attraverso come questa storia si rispecchia nel genere horror, che è una cosa che dovrebbe essere sotto gli occhi di tutti, però vabbè. Beh, insomma, il cinema di genere è quello che ha l'appeal più popolare, il thriller, l'horror, sono generi che riescono a muovere anche le masse di coloro che invece magari farebbero più fatica con il cinema d'autore, e io trovo molto giusto anche che i festival stiano aprendo le loro porte al genere nel corso degli ultimi anni, perché credo che sia ormai un discorso quasi, non so, sembra quasi di retroguardia dover dire questa cosa qui, perché dovrebbe essere palese che il cinema di genere ha dignità pari a quella del cinema che invece ha velleità più riflessive e più autoriali. Insomma, sono semplicemente declinazioni diverse di un pensiero che passa attraverso l'immagine e la parola.
Ho messo Federico Gironi su Google e mi è saltato fuori un testo che mi ha colpito. Si intitola «Ok, Hollywood produce solo sequel, remake e reboot, ma poi perché andiamo a vederli? Era il luglio del 2015». La situazione non è per niente cambiata, anzi.
Ma infatti io non ricordo assolutamente di aver scritto questa cosa. Sì, beh, insomma, devo dire che il periodo delle grandi trasformazioni è stato quello che è arrivato con l'inizio, insomma, del millennio, e da appunto 10 anni fa a oggi, nel bene o nel male, non è che è cambiato molto, anzi mi sembra che questa tendenza di sfruttamento compulsivo, no, mi viene da pensare alla maniera intensiva e anche dannosa con cui si sfrutta la terra per l'agricoltura, è lo stesso discorso, no, riguardo alle cosiddette proprietà intellettuali, che adesso sembrano essere l'unico grande interesse delle major hollywoodiane. C'è molta paura, è un momento, il cinema comunque per una serie di motivi industriali, di fruizione eccetera, sta vivendo un momento di anche di rapporto con altre forme di audiovisivo, l'incombenza dell'intelligenza artificiale. Insomma, sono tantissimi elementi. Credo che ci stia vivendo un momento di riassestamento, perlomeno, se non di crisi, e da un certo punto di vista, senza alcun giudizio, trovo che sia una reazione piuttosto comprensibile, magari non condivisibile, ma comprensibile, di chi ha paura a muoversi, no? Hai paura a testare. Invece, qui entra il giudizio, penso che oggi, ho la speranza che oggi il pubblico sia pronto, inizi a essere pronto, perché anzi desideri che il cinema, in senso ampio, hollywoodiano e non solo, proponga qualcosa di nuovo. Noi in Italia abbiamo avuto poco tempo fa, poche settimane fa, il grande successo anche di Davide Di Donatello delle Città di Pianura, che era un film che in qualche modo cerca di proporre una modalità nuova, dei luoghi nuovi geograficamente parlando, degli interpreti nuovi, qualcosa che sia diverso da quello che tende a essere eccessivamente standardizzato, perché il pericolo non è tanto nel fare il remake o lavorare sempre sulle solite saghe eccetera, il pericolo è la standardizzazione. Quando c'è una standardizzazione di linguaggio, di volti, di nomi, di cinema, ecco, quello è il vero pericolo, secondo me.
Visto che stiamo parlando del cinema, delle difficoltà e di tutto questo settore, comparto industriale, il cinema italiano, Cannes niente, Berlino niente, tu, com'è la tua posizione? Ci sono state anche polemiche sui finanziamenti e tutto, e soprattutto ci ritroviamo tutti a Venezia.
Beh, non posso parlare da, diciamo, da insider veneziano, perché io, occupandomi dei classici, non ho nulla a che vedere con quello che fanno i miei colleghi che invece programmano le sezioni principali, fuori concorso, concorso, fuori concorso, orizzonti, eccetera, eccetera. È facile pensare che tutto quel cinema italiano che non è stato selezionato da Berlino e da Cannes si rivolgerà in maniera massiccia a Venezia, ma lì starà appunto al lavoro di Alberto Barbera, di tutti i suoi collaboratori, eventualmente setacciare questa ondata che è in arrivo. Per quanto riguarda il momento del cinema italiano, al di là delle questioni legate ai finanziamenti, che chiaramente hanno rappresentato un problema di stallo produttivo nel corso dell'ultimo anno, è un po' un discorso simile a quello che si faceva prima, cioè vedo dei segnali interessanti di rinnovamento, di voglia di deviare perlomeno dal solito binario. Vedo anche che ci sono molte difficoltà, perché, come si diceva prima, comunque i soldi sono pochi, il pubblico in sala è sempre un'incognita e quindi c'è timore da parte di chi dà la luce verde ai progetti a investire su qualcosa che possa essere una scommessa ancora di più rispetto a giocare fra virgolette sul sicuro. Ma il punto è esattamente quello: oggi giocare sul sicuro secondo me è una scommessa che perde.
Zabaione che ti tira un po' su, e la tua newsletter, abbiamo detto che tu scrivi parecchio, però qua siamo fermi a marzo agli Oscar, bisogna riprendere.
Ma sì, allora quello è un non lo so, è un gioco, uno sfogo attraverso il quale cerco di soddisfare un pochino quella che è anche una mia passione per la scrittura, che non è soltanto una scrittura legata alla critica, ma anche, insomma, ho scritto dei racconti, insomma, non è che abbia velleità da autore o da scrittore, ma insomma mi piace coltivare anche un po' il lato creativo della scrittura, e quello è un angolo dove mi permetto di essere anche più ironico, più sarcastico, eccetera, meno professionale, ecco, sì, mettiamola così. Anche nella scrittura comunque quotidiana, per Kangsun, per altre riviste, eccetera, perché io ho il terrore che la critica sia noiosa. Perché devo ammettere che nella stragrande maggioranza dei casi per me leggere la critica è molto noioso. Non mi piace quando la critica quando è troppo accademica, non mi piace la critica quando è scritta male da un punto di vista letterario, e io cerco sempre di inserire qualcosa di letterario in quello che scrivo. Poi magari sarà un tentativo fallimentare, questo non sono io a doverlo giudicare, però insomma il mio tentativo è di scrivere un testo che sia interessante come testo da leggere indipendentemente anche dall'oggetto del discorso, no?
Anche a te tocca la nostra questione conclusiva: qual è il tuo film coperta di Linus, quello dove ci si rifugia?
Queste sono domande difficilissime, effettivamente, e io mi sono preparato una risposta in qualche modo da tempo, perché sì, è vero, ci sono dei film che mi rendo conto ai quali torno costantemente, magari anche a distanza di tempo, ma che per me hanno una funzione rigeneratrice in qualche modo. Se ne posso citare un paio, uno quasi sicuramente, anzi sicuramente, è Palombella Rossa di Nanni Moretti, che è uno dei film che amo di più, che ho visto più volte nella mia vita.
Del resto le parole sono importanti.
Esattamente. E un altro film che svolge quella funzione lì per me è Whitney and I di Bruce Robinson, che era uscito in Italia col titolo bruttissimo di Shakespeare a colazione, che è un film che mi diverte tantissimo, mi rilassa, mi commuove anche alla fine, quindi questo.
Indovina chi viene al cinema.
Due le proposte di Play Swiss che hanno direttamente a che fare con il mondo delle tecnologie più moderne e la nostra salute. Sulla piattaforma gratuita della SSR trovate Quando l'IA diventa una minaccia, di Jacqueline Dubuis, che analizza il fenomeno di ChatGPT e applicazioni simili. I chatbot, basati sull'intelligenza artificiale, stanno gradualmente entrando a far parte della nostra vita quotidiana. Impressionanti nella loro interazione e così comodi da usare, sono davvero innocui come sembrano? Negli Stati Uniti sono stati registrati oltre 150 suicidi e casi di psicosi direttamente collegati al loro utilizzo. Sono stati avviati procedimenti legali contro i loro sviluppatori per istigazione al suicidio e inganno. Anche in Svizzera si osservano casi di psicosi, mentre il loro utilizzo continua a crescere senza regolamentazione. La tecnologia può anche però fare del bene alla nostra salute, come prova a dimostrare Più videogiochi meno zuccheri di Raphael Elling. Protagonista un videogioco nato per aiutarci a smettere di bere bevande zuccherate in soli 20 giorni, senza fatica. Questa è la promessa dei ricercatori in neuroscienze dell'Università di Friburgo, che hanno sviluppato un metodo innovativo per cambiare le nostre abitudini e migliorare la salute. Utilizzando meccanismi neuroscientifici, hanno ideato questo videogioco che, anziché essere pensato per l'intrattenimento, è una vera terapia digitale che agisce direttamente sui sistemi di motivazione e ricompensa del cervello. Il giocatore deve selezionare rapidamente alimenti sani, esercitandosi al contempo a resistere alle tentazioni dannose. Così il cervello impara a inibire l'impulso automatico al consumo e l'attrazione per il prodotto diminuisce nella vita reale, rendendo possibile ridurre o interrompere il consumo senza alcuno sforzo cosciente.
Quando nel 1957 veniva pubblicato il romanzo The Executioners di John D. MacDonald, probabilmente pochi si sarebbero aspettati che quasi 70 anni dopo si sarebbe tornati a parlarne. Ma così è, perché dopo il primo adattamento cinematografico del 1962 intitolato Cape Fear con Gregory Peck e Robert Mitchum, e dopo il secondo del 1991 con uno strepitoso Robert De Niro che vestiva i panni del sadico Max Caddy, nel cast assieme a lui anche Nick Nolte e Jessica Lange, ora è una serie TV in 10 episodi a riportarci in quella atmosfera. Cape Fear è da pochi giorni su Apple TV Plus e, come per il film del 1991, ha tra i produttori Martin Scorsese e Steven Spielberg, evidentemente molto legati a questo racconto. Un thriller senza tempo, perfettamente adattato ai canoni e ai gusti di oggi, dello showrunner Nick Antosca, che ci riporta alla vicenda di Max Caddy, appena rilasciato dal carcere, che invece di mostrare redenzione si applica subito per cercare vendetta. Suo bersaglio, la coppia di avvocati che lo aveva rappresentato 17 anni prima, Tom e Anna Bowden, per i quali inizia un incubo fatto di torture psicologiche e violenza, il tutto sfruttando scappatoie e cavilli legali. Protagonisti sono Javier Bardem, Patrick Wilson e Amy Adams. Davvero un gran bel cast.
Nato in Germania, cresciuto a Davos, Mark Foster ha diretto nel 2004 Neverland, un sogno per la vita, nel quale Johnny Depp interpretava il drammaturgo James Matthew Barry, autore di Peter Pan. E proprio la genesi del suo romanzo è il tema del film, che ha raccolto 7 nomination all'Oscar. E questa è la nostra frase di oggi, che arriva proprio da Neverland. I bambini non dovrebbero mai dormire, si svegliano più vecchi di un giorno e senza che uno se ne accorga sono cresciuti.
Indovina chi viene al cinema vi dà appuntamento per il nostro finale di stagione tra 7 giorni, sabato 20 giugno, sempre alle 12.30 e sempre su Rete 2. E vi preannunciamo già un super ospite. Sarà con noi a raccontare la sua passione per il cinema e il suo lavoro Alberto Barbera, direttore della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Alla prossima settimana e buon cinema!